libro uscito mercoledì è questo, le nuove storie, si intitola All'improvviso bussano alla porta, e abbiamo riportato alcuni giudizi molto autorevoli. Jonathan Safran Foer ha scritto le storie più comiche, nere e struggenti che ho letto da molto tempo. Salman Rushdie, uno scrittore brillante, completamente originale, la voce della nuova generazione. Nathan Englander, la nuova raccolta di Edgar Keret è meravigliosa e commovente, e come sempre con Keret sorprendente e affettuosamente bizzarra. Il New York Times ha sintetizzato tutti questi concetti in una frase semplice, breve, breve, dicendo Edgar Keret è un genio. Ora, quando questo genio però deve descrivere se stesso al lavoro, se stesso nel suo lavoro creativo, che cosa fa? E lì ci, come dire, entriamo subito nel libro Mani e Piedi e poi sentiamo Edgar. Ci descrive uno scrittore, dice, com'è il genio quando descrive se stesso? Apriamo il libro e troviamo questo, la primissima storia, quella che dà il titolo al libro, All'improvviso bussano alla porta. Comincia così. Raccontami una storia. Mi ordina l'uomo barbuto seduto sul divano del mio soggiorno. La situazione, devo ammettere, è tutt'altro che piacevole. Io le storie le scrivo, non le racconto e non le faccio su richiesta. L'ultimo che mi ha chiesto di raccontargli una storia è stato mio figlio. Un anno fa gli ho raccontato qualcosa di una fata e di un frutteto, non ricordo nemmeno bene, e dopo 2 minuti lui dormiva. Ma qui la situazione è completamente diversa, perché mio figlio non ha la barba, né ha una pistola. Perché mio figlio mi ha chiesto una storia con garbo e quest'uomo sta tentando di estorcermela. Cerco di spiegare al barbuto che se mette via la pistola sarà solo per il suo bene, per il nostro bene. È difficile pensare a una storia con la canna di un revolver carico puntata alla testa. Come si sta tra essere un genio ed avere un barbuto alla porta che pistola alla mano ti costringe a raccontare una storia?
Well, my brother told me a few weeks ago, he said, you know what? Only the New York Times and our mother thinks you're a genius. All the others know the truth. The story, of course, it's like, you know, it's completely metaphorical because nobody ever pointed the pistol and asked me to write him a story. But I think it has to do a lot with this feeling of... the necessity to write. There is something about this book that I feel it's very much in the model of Arabian Nights, you know, when Shahrazada has to tell the stories to stay alive. So maybe for me it's not a physical existence, there's nobody who wants to cut my head off, but it's some sort of a way to deal with a life that is completely overwhelming. And that the only way that you can contain them is by using literature and by creating fiction.
Prendiamola un po' alla lontana. Racconta da dove arriva per te questa scrittura, questo stile, questa atmosfera così particolare che anima i tuoi libri e i tuoi racconti anche in quest'ultimo libro. Da dove viene la tua scrittura?
Well, I must say that I think that for many writers, the realm of writing fiction is a place where you can control things. You know, when you write a novel, you can control the weather, you can control people's reaction, you know, you can make the bus come on time or be late. So I know from a dialogue with writers that for many writers the idea is that life is something where they don't have control, but the compensation is writing fiction. And with me I feel it's the other way around. I feel that I'm very much a stressed control freak in life, and writing is this place where I say, okay, I can let the world or my subconscious surprise me because it's in a safe environment, you know, it's in the environment of fiction. So here, I may be, I don't know, polite, but my characters can be rude, you know. I may keep the law, but my characters can do whatever they want because there are no casualties in the end. You know, it's only a story, so it's this place of freedom.
Edgar, tu oggi sei considerato da molti il rappresentante principale della nuova generazione di narratori israeliani. L'estate scorsa Amos Oz, che era qui in Italia per presentare il suo nuovo libro, io ho chiesto, dico, ma se dovessi scegliere un autore israeliano come rappresentante, come capofila della nuova generazione di scrittori del tuo paese, chi sceglieresti? Perché c'è una scena ampia, articolata, variegata, e Amos Oz mi ha detto sceglierei Edgar Keret. Allo stesso tempo tu rappresenti, diciamo, uno scarto rispetto a quella che è stata la generazione dei grandi autori israeliani, uno scarto stilistico, come abbiamo cominciato a vedere, uno scarto tematico. Non ci sono molti dei temi che noi tradizionalmente associamo alla narrativa israeliana, a partire evidentemente dall'olocausto e dalle ferite di una generazione. E tuttavia poi invece la tua storia personale affonda le sue radici, la storia della tua famiglia affonda le sue radici proprio lì, proprio in quel Novecento. Come hai fatto a liberartene? Come hai fatto a fare un passo avanti rispetto a qualcosa che sembrerebbe non lasciarti mai fare un passo avanti?
Well, I must say that it's a huge compliment for me because I'm a great appreciator of Amos Oz's work, and both in fiction and in non-fiction. The thing is that as a teenager or as a young man, I always loved Israeli literature, and I always loved reading Israeli literature. But it was obvious for me that I could not be a writer, because there is something about Israeli literature that it truly comes, the modern Israeli literature, that it comes from a position in which the writer guides the readers. He's some sort of a secular pope, you know? He's a moral, a lighthouse showing the people where to go. And I, as a reader, I loved it, but I knew that I couldn't take this function, you know. So should I break it?
It's okay. Just fine. Okay. Just fine. Don't worry about me.
So I'm just waiting to hear myself in Italian, so it will make sense. But during my compulsory army service basic training, I started reading Kafka, and when I read Kafka. And later, when I read other diaspora Jewish writers like Bashevis Zinger or Isaac Babel, I thought, you know what, maybe I can write. Because the position from which they write, it's not the man who knows more than you. It is the historical person that you take the train with and talks to you about his problem with his family and how he doesn't know what to do. And it's some sort of a voice that many times presents problems but doesn't necessarily have any answers. So I must say that I love reading Israeli literature, but if I have to place myself in a tradition, I feel much closer to the Jewish diaspora tradition of writing, of Bashevis Zinger, Shalom Aleichem, Kafka, and others, than to the Israeli one.
C'è sempre un rischio a provare, quando si prova a collocare l'opera di uno scrittore, la sua creatività, dentro, come dire, le basi biografiche, dentro il contesto biografico. Eppure, penso che questo rischio vada corso nel tuo caso, perché c'è una storia familiare che sta dietro. Tu hai ho letto da qualche parte che hai dichiarato di essere stato il peggior soldato della storia di Israele. E tuo padre invece e tua madre arrivavano dalle ferite più dure, più profonde, più violente del Novecento europeo. Ti va di raccontare qualcosa su questo contesto familiare?
I must say that there is something that our family is very, very close. We're very diverse, but we're very close to each other. And one thing that I feel this trip is that I've lost my father 4 months ago. And whenever there is a review or an interview, I'm used to the fact that I take it back to my father, and he interprets it to me from Italian, because my father speaks spoke Italian. It's difficult to speak about him in past tense, because after the Second World War, he was for a couple of years in Reggio Calabria. He was buying weapons from the Italian mafia for the Israeli underground that fought the British mandatory war. So whenever I would go to Italy, it was a special time in our house, you know, for my father, because he loved Italy and the language very much. I must say that this year, usually when I go on events, I always try to tell at least one story about my father in his memory. So if it's okay, maybe I can tell one random story. It's like it has an Italian connection, because it's about espresso.
Espresso, the thing?
Yeah. So maybe you can get and I'll tell the story. So the story I tell you, it didn't happen once. It happened maybe 15 or 20 times. But what would happen was that whenever for the last 6 months of his life, I was with my father all the time. And we had to go to all kinds of tests and hospitals. And whenever we would pass next to a cafe, and my father was a very big coffee lover and a big lover of life in general, he would say to me, "Hey, look, Edgar, there is a cafe here." And I said to him, "But father, you cannot drink, you know." So he would say, "Yes, but you can." So we would sit there, and the waiter would come, ask what you want. I ask for a coffee or something. And then a second before she or he would leave, my father would say, "And the double espresso for me." And it's like a ritual, because I've seen it before, but the waiter would bring the espresso to the table, and we would sit next to the table, and then like a kid who does something that is not allowed, my father would grab the little cup and take it all in. And the second he would do that, he would start suffocating, because it's like somebody who's drowning. He would, and you know, and he would stand in the middle of the cafe, and people would stand up because they feel like there is something dramatic. And you know, and after like 15 or 20 seconds, it looks like he's about to die, he would lean forward and spit all the coffee down the floor in the middle of the cafe. And then he would look at me, and he would take out a cigarette and light it, and he would say, "Good damn coffee."
Io non sono un attore, non sono addestrato per leggere letteratura in pubblico, ma perfino nelle mani e nella voce di qualcuno che lo fa così, così penso che valga la pena immergersi un secondo poi in una pagina, in un breve racconto, in un momento di questo libro. E in un breve racconto che secondo me è molto poi rivelatore di tante cose. E, cosa abbiamo in tasca? Un accendino, una pastiglia per la tosse, un francobollo, una sigaretta un po' storta, uno stuzzicadenti, un fazzoletto di tessuto, una penna, 2 monete da 5 shekel. E questo è solo una piccola parte di ciò che ho in tasca. Che c'è quindi da meravigliarsi che sia così gonfia? Un sacco di gente me l'ha fatto notare. Ma cosa cavolo hai in tasca? Mi domanda. Di solito non rispondo, mi limito a sorridere, a volte faccio persino una risatina educata, come se mi si raccontasse una barzelletta. Se la gente insistesse a chiedermelo, probabilmente mostrerei tutto quello che ho. Magari spiegherei anche perché devo avere tutta quella roba addosso, con me, sempre. Ma non lo fa, domanda, sorride o ridacchia, c'è un momento di imbarazzato silenzio e poi si cambia argomento. Il fatto è che ho scelto con cura tutto ciò che ho in tasca, così da essere sempre preparato. È tutto lì perché all'occorrenza io possa trovarmi in una posizione di vantaggio. A dire il vero, le cose non stanno proprio così, è tutto lì perché all'occorrenza io possa non trovarmi in una posizione di svantaggio. Che vantaggio potrei infatti trarre da uno stuzzicadenti o da un francobollo? Ma se, per esempio, una bella ragazza, anzi non bella, carina però, oppure una ragazza dall'aspetto normale ma con un sorriso affascinante che ti fa mancare il fiato, mi chiedesse un francobollo? O magari non me lo chiedesse, ma si ritrovasse in una strada in una notte di pioggia con una busta senza francobollo vicino a una buca delle lettere e mi domandasse se per caso so dove c'è un ufficio postale aperto a quell'ora e poi tossicchiasse per il freddo e anche un po' per la disperazione, perché nel profondo del cuore lei sa che non c'è nessun ufficio postale aperto nei dintorni e certamente non a quell'ora, in quel momento, il momento della verità, lei non mi chiederebbe ma che cavolo hai in tasca, ma mi sarebbe grata per il francobollo. Forse non mi sarebbe esattamente grata, però sfodererebbe un sorriso affascinante. Un sorriso affascinante in cambio di un francobollo. Sarei disposto a fare la firma per una simile eventualità in qualsiasi momento, anche se il prezzo dei francobolli salisse alle stelle e quello dei sorrisi crollasse. Dopo avermi sorriso, lei mi ringrazierebbe ancora, avrebbe un nuovo colpetto di tosse per il freddo, ma anche un po' per l'imbarazzo. E io le offrirei una caramella. Cos'altro hai in tasca? Domanderebbe lei con garbo, senza cavolo e senza sarcasmo. E io risponderei senza esitare, tutto ciò di cui hai bisogno, amore mio. Tutto ciò di cui avrai mai bisogno. Ecco, adesso lo sapete, questo è tutto ciò che ho in tasca. Una piccola occasione di non rovinare tutto. Piccola, non buona e nemmeno probabile, lo so, non sono uno stupido, una minuscola occasione che nel caso la felicità arrivi io possa accoglierla con un sì, anziché con un mi dispiace, non ho una sigaretta, non ho uno stuzzicadenti, non ho una monetina per la macchinetta delle bibite. Questo è ciò che ho in questa mia tasca gonfia e imbottita, una piccola occasione di dire sì e di non provare poi rammarico.
מה יש לנו בכיסים? מצית, סוכריה נגד שיעול, בול דואר, סיגריה בודדת, קצת עקומה, קיסם, ממחטת בד, עת, שני מטבעות של 5 שקלים. זה רק חלק קטן ממה שיש לי בכיסים. אז מה הפלא שהם כל כך תפוחים? הרבה אנשים כבר העירו לי על זה, אמרו לי, בונה, מה יש לך בכיסים? לרוב אני לא עונה, רק מחייך. לפעמים אפילו צוחק צחוק קצר כזה, מסומן. כאילו סיפרו לי בדיחה. אם היו מתעקשים ושואלים שוב, בטח הייתי מראה להם את כל מה שיש לי שם. אולי אפילו מסביר להם למה אני חייב את כל הדברים האלה איתי. עליי, תמיד. אבל הם לא. בונה, חיוך, צחוק קצר, שתיקה מעיקה של רגע, ואנחנו כבר בנושא הבא.